Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolari Network.
Sommario della puntata: agire urgentemente per evitare l'annientamento dei palestinesi nella striscia di Gaza. L'appello dell'ONU alla comunità internazionale. Pakistan-India. Lo scontro militare tra disordine mondiale, geopolitica e questioni identitarie. Lo speciale di Esteri. Diario americano: si allarga la questione delle deportazioni dei migranti. La Casa Bianca chiede a due paesi in guerra, Ucraina e Libia, di ospitare i detenuti. Novi Sad, Bruxelles, la maratona degli studenti per portare in Europa la protesta contro il regime serbo. Progetti sostenibili, 30 anni di rigenerazione degli spazi e delle acque del fiume Sprea, a Berlino. Romanzo fumetti, C'era una volta l'Est, il graphic novel di Boban Pesov. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Da 19 mesi la striscia di Gaza è sotto le bombe israeliane, il bilancio delle vittime è spaventoso. Inoltre dal 2 marzo scorso i Gazawi sono senza aiuti umanitari. Oggi da Ramallah il premier palestinese Mohammed Mustafa ha dichiarato la striscia di Gaza zona di carestia, ha chiesto alla comunità internazionale di attuare le risoluzioni dell'ONU che proibiscono l'uso della fame come arma di guerra. Sempre oggi 30 esperti indipendenti dell'ONU hanno esortato gli stati ad agire ora per porre fine al genocidio in corso nella striscia. Per questi esperti incaricati dal Consiglio ONU, Consiglio per i diritti umani dell'ONU, la scelta di ciascun stato è chiara: rimanere passivi e essere testimone del massacro di innocenti o partecipare all'elaborazione di una giusta risoluzione. Nel loro comunicato affermano che le crescenti atrocità a Gaza rappresentano una svolta morale, chiedono agli stati di agire ora per porre fine alla violenza o essere testimoni dell'annientamento della popolazione palestinese. Mentre gli stati dibattono sulla terminologia è o non è un genocidio, concludono, Israele prosegue la sua distruzione implacabile della vita a Gaza. Intanto in la Spagna ha dichiarato che presenterà all'Assemblea Generale dell'ONU un progetto di risoluzione che includa la proposta di misure urgenti per fermare i massacri di civili innocenti e garantire l'arrivo degli aiuti umanitari a Gaza. In Francia il presidente Macron ha detto che la situazione a Gaza è più critica che mai.
La situazione a Gaza è la più critica che abbiamo mai conosciuto. Così il presidente francese alla conferenza stampa comune che ha concluso la prima visita ufficiale del nuovo cancelliere tedesco Friedrich Merz oggi a Parigi, all'Eliseo. Volto scuro e tono grave, Emmanuel Macron spiega: siamo entrati in una zona sconosciuta. Mai dall'inizio, dall'ottobre 2023, la popolazione è stata così a lungo senza cure, nell'impossibilità di curare o trasferire i feriti, senza medicine, privata di cibo ed acqua. Allora la nostra posizione è chiara, sostegno a Israele dopo l'attacco terrorista di Hamas del 7 ottobre, e ci battiamo senza tregua per il rilascio degli ostaggi, ma perché Israele è una democrazia e per i valori che sono i nostri, di diritto all'autodeterminazione e alla sovranità dei popoli. Lottare contro un gruppo terrorista sì, ma senza rispettare nessuna regola umanitaria, lasciando questa situazione a Gaza, no. Questa situazione è inaccettabile, così come lo spostamento forzato di popolazioni è una risposta altrettanto inaccettabile. L'urgenza è dunque la riapertura imperativa degli accessi umanitari. Appello solenne quello di Macron dopo la condanna da parte della Francia del nuovo piano di invasione di Gaza, e a cui sono seguite le dichiarazioni del primo ministro francese Bayrou in Parlamento oggi pomeriggio, che ha denunciato la situazione insopportabile dei civili, che rivolta le coscienze, così come gli annunci di conquista e gli spostamenti forzati di popolazione palestinese. Così per le dichiarazioni e le prese di posizione di Macron e Parigi contro l'offensiva israeliana a Gaza, ma l'iniziativa francese forse più concreta per ostacolare l'espansionismo militare di Netanyahu è la visita ufficiale del nuovo presidente siriano al-Sharaa, ricevuto ufficialmente meno di un'ora fa all'Eliseo da Macron, una consacrazione che ne fa un interlocutore di cui anche Tel Aviv dovrà tenere conto nella partita più larga che comprende gli equilibri e le relazioni anche con la Turchia e l'Arabia Saudita.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Pakistan, il bilancio dei morti negli attacchi reciproci è salito a 38, hanno reso noto fonti nei due paesi. Islamabad ha dichiarato che almeno 26 civili sono stati uccisi nel corso degli attacchi indiani e negli scontri a fuoco lungo il confine, mentre Nuova Delhi ha affermato che almeno 12 persone hanno perso la vita a causa dei bombardamenti pakistani. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, si è detto molto preoccupato. Il mondo non può permettersi uno scontro militare tra i due paesi. Come nasce questo conflitto tra Pakistan e India? Sentiamo Emanuele Valenti.
I rapporti tra India e Pakistan sono difficili da sempre, in sostanza dalla loro nascita, quando il loro territorio smise di essere una colonia britannica, 1947. E le criticità sono quasi sempre passate dal Kashmir, la parte più settentrionale del confine tra i due paesi. La divisione della ex colonia britannica in due stati, India e Pakistan appunto, fu determinata anche dalle principali religioni nei due territori, a maggioranza indù l'India, a maggioranza musulmana il Pakistan. Entrambi rivendicarono il Kashmir, la cui popolazione locale era prevalentemente musulmana. L'atto di indipendenza lasciò la scelta al governatore locale, che dopo essersi espresso per l'indipendenza da entrambi i paesi, decise invece di far parte dell'India. Seguì una guerra fino al 1949. Le Nazioni Unite tentarono di organizzare un referendum, ma l'operazione non andò a buon fine. La linea del fronte divenne sostanzialmente il confine tra India e Pakistan, confine che vale ancora oggi. Dopo quella guerra ne seguirono altre di varia intensità, le principali nel 1965, 1971, 1999, ma ci sono stati conflitti anche più recenti, come nel 2016 e nel 2019. La zona più critica è sempre stata quella del Kashmir indiano, è qui che sono nati i gruppi armati a un certo punto che hanno combattuto contro l'esercito indiano per l'indipendenza del loro territorio. New Delhi accusa Islamabad di supportarli, armarli, finanziarli, anche con basi sul suo territorio, cosa che i pakistani hanno sempre negato. Dinamica questa che si sta ripetendo anche in queste ore, visto che l'attacco indiano della notte scorsa, dice New Delhi, è la risposta a un attentato nella sua parte di Kashmir il mese scorso da parte di gruppi con basi, dicono gli indiani, nel paese vicino, basi che l'India dice di avere colpito. Ha avuto un peso importante anche la decisione indiana di privare la regione nel 2019 del suo statuto di autonomia. Non è la prima volta che l'India colpisce in territorio pakistano, ma era tanto tempo che non colpiva così in profondità, oltre 100 chilometri, oltre la regione del Kashmir.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso il diario americano, Roberto Festa.
Si allarga e assume dimensioni ormai davvero preoccupanti la questione delle deportazioni decise dall'amministrazione. Due notizie di queste ore ci danno per l'appunto il senso reale del fenomeno. La prima notizia la data in esclusiva il Washington Post. A fine gennaio due membri dell'amministrazione americana hanno avvicinato funzionari dell'ambasciata ucraina a Washington e gli hanno chiesto di recapitare a Kiev un messaggio. E già che l'amministrazione Trump chiedeva al governo ucraino di ospitare migranti non ucraini di paesi terzi che in quel momento erano incarcerati nelle prigioni americane. Non si sa quanti prigionieri volesse deportare l'amministrazione americana in Ucraina né di quale nazionalità fossero. È però certo che i funzionari ucraini dovettero considerare la proposta un po' singolare, tanto è vero che non la recapitarono nemmeno al governo di Kiev. Il dato di fondo politico è comunque uno. L'amministrazione era pronta a far finire senza processo in Ucraina, un paese in guerra, detenuti delle proprie carceri. Allora, nelle scorse settimane si è parlato molto delle deportazioni, soprattutto quelle verso El Salvador, il cui presidente Bukele ha accettato in cambio di denaro di ospitare nelle sue prigioni i detenuti statunitensi. Sappiamo poi che un contingente di prigionieri, in particolare asiatici, è finito a Panama, altri ancora in Costa Rica e in Messico. Ora emerge anche la richiesta all'Ucraina. Si tenga peraltro conto, va sottolineata una cosa, cioè non stiamo parlando di cittadini di un paese detenuti nelle carceri americane e rimandati nei paesi d'origine, stiamo parlando di detenuti di paesi terzi che gli Stati Uniti mandano in paesi che non sono quelli d'origine, sulla base di accordi misteriosi, riservatissimi e senza alcun controllo legale. A queste storie si lega l'altra notizia che invece ha dato per prima Reuters. Ci sarebbe infatti un aereo pronto a partire dagli Stati Uniti per la Libia. Gli Stati Uniti starebbero cioè per mandare propri detenuti, anche qui senza processo, in quelle che unanimemente sono considerate tra le peggiori prigioni al mondo, dei veri e propri lager, dove tra l'altro gli Stati Uniti non inviano pericolosi delinquenti, ma gente trovata non in regola con le norme dell'immigrazione. In particolare l'accordo sarebbe stato preso dalle autorità americane con Saddam Haftar, figlio di Khalifa Haftar, il signore della guerra che controlla, non riconosciuto dalla comunità internazionale, la parte orientale del paese della Libia. Oltre alle ovvie questioni umanitarie, cioè non c'è istituzione internazionale che non condanni le prigioni libiche per gli abusi, le violenze, gli omicidi che vi vengono perpetrati, appunto, oltre alle questioni umanitarie ci sono anche tutte le questioni legali. I prigionieri sono infatti deportati sulla base di una legge che dà al presidente, a Donald Trump, poteri eccezionali emergenziali da tempo di guerra. Qui però la guerra non la vede nessuno.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo in Serbia. Che fine ha fatto la mobilitazione degli studenti contro il regime di Belgrado? Sentiamo questo racconto di Massimo Moratti dell'Osservatorio dei Balcani e Caucaso.
Le cose continuano ad andare avanti, non ci sono state manifestazioni di così grande rilievo come quella del 15 di marzo, quando si è calcolato che 300.000 persone siano scese in piazza, ma gli studenti non mollano, nel senso che si stanno organizzando prima con marce all'interno del paese, continuano costantemente visitando le varie città, e poi quello che è avvenuto è che è stato un gruppo di studenti andato in bicicletta da Novi Sad a Strasburgo, e sono arrivati a Strasburgo qualche giorno fa. E in questo momento c'è un gruppo di corridori che sono partiti appunto loro da Belgrado, e l'idea è di raggiungere Bruxelles per il 12 di maggio. E quindi sono queste due attività quelle principali che attirano l'attenzione del pubblico. Come tutti hanno notato, Durante queste manifestazioni non ci sono bandiere dell'Unione Europea, ci sono tantissime bandiere serbe, qualche bandiera russa. Parlando con gli studenti, però, i principi per cui gli studenti lottano sono essenzialmente i valori fondamentali dell'Unione Europea, quindi Stato di diritto, lotta alla corruzione, democrazia. Per cui, ecco, è stato molto interessante che gli studenti siano andati a Strasburgo e che poi gli altri studenti adesso vadano a Bruxelles. Quello che si chiede all'Unione Europea è di non cercare la stabilità a tutti i costi, anche a scapito dei valori fondamentali dell'Unione Europea. Questo è quello che la gente chiede in Serbia. Sostanzialmente, viene percepito che il partito al potere, l'SNS, è sostenuto da parte dell'Unione Europea perché da un lato garantisce stabilità e dall'altro garantisce dei favori, come appunto come il discorso sul litio. Quello che appunto gli studenti chiedono, dicono: no, guardate quello che sta succedendo nella società, guardate come il partito si comporta nei nostri confronti, perché questo è il criterio che dovreste seguire.
Massimo Moratti, che sarà presente all'Estival 2025, che si tiene il 9 e 10 maggio a Trento. Il festival di cui Radio Polare è media partner è dedicato alla politica, alla società, alla cultura dell'Europa centrale, orientale e balcanica. Sentiamo la direttrice dell'Osservatorio dei Balcani del Caucaso, Luisa Chiodi.
Quest'anno abbiamo provato a stare ovviamente sui temi di grande attualità, a cominciare dalla Romania, a cui dedichiamo uno spazio particolare, e a fare un ragionamento complessivo su perché un'Europa allargata, come quella in cui ora ci troviamo, si vive più debole anziché più forte, e in parte vive l'Europa di nuovo ingresso, come di recente ingresso, che poi parliamo di 20 anni fa, come un po' un cavallo di Troia degli interessi esterni. In realtà c'è del vero, ma anche tanti limiti in questo tipo di analisi, e quindi è opportuno ragionare più approfonditamente con chi ci sta studiando sopra, con chi appunto queste regioni le conosce. Poi quest'anno sono i 30 anni da Srebrenica e dagli accordi di Dayton per la fine della guerra in Bosnia, quindi daremo sicuramente dello spazio anche a questo, ma tanto ai movimenti sociali, e ai movimenti sociali sia in relazione all'allargamento dell'Unione Europea, che in relazione all'ambiente, alle questioni ambientali e in generale alle rivendicazioni dal basso, a cui daremo attenzione, dalla Serbia alla Georgia, in avanti, insomma, che cosa esprimono e quale tipo di attenzione dovremmo loro dedicare. Poi ovviamente non possiamo fare a meno di parlare di Ucraina, visto che l'Ucraina in qualche modo resta uno dei nodi fondamentali dello scenario internazionale e dell'Europa orientale. E qui ci soffermeremo soprattutto su un ragionamento sulla società ucraina, su come è cambiata per via della guerra. I temi sono tanti, perché avremo una mostra fotografica dedicata alla Bielorussia, parleremo anche di turismo, perché in quest'epoca così cupa, così veramente di poca speranza, da un lato sì, i movimenti sociali ci incoraggiano di nuovo, e dall'altro vogliamo continuare a voler bene all'Europa orientale, balcanica e caucasica, e quindi vogliamo continuare a pensare che è possibile dare un contributo di conoscenza culturale e anche appunto di turismo, con così uno sguardo affettuoso, ecco, non soltanto critico.
Senza fare apposta, oggi il titolo del graphic novel è C'era una volta l'Est. Sentiamo Luisa Nanipieri.
C'era una volta l'Est, uscito a fine aprile per Tounoué, è uno dei pochissimi romanzi a fumetti ambientati nei Balcani. Lo ha scritto e disegnato Boban Pezov, che nella sua biografia si presenta come illustratore, fumettista, cinefilo, macedone, accumulatore seriale di lavori e padre. Possiamo aggiungere che è laureato in architettura e che la sua passione per il disegno lo ha reso famoso su YouTube fin dal 2013, e anche che la sua storia personale è legata all'immigrazione in Italia dopo l'implosione della Jugoslavia e la guerra degli anni 90. È proprio da questa storia che ha preso spunto per scrivere il suo primo graphic novel, raccontando attraverso un'epopea familiare di 30 anni e tre viaggi ambientati tra il 92, i primi anni 2000 e il 2022, l'immigrazione di ieri e di oggi, la rotta balcanica e la guerra dell'ex Jugoslavia. e anche affrontando le questioni legate alle relazioni intergenerazionali, alla ricerca delle proprie radici e della propria identità e alla vita delle cosiddette seconde generazioni. Disegnato con un tratto sottile e graffiato, arricchito da dettagli realistici ma abbozzati e molto cinematografico nella costruzione di tavole e inquadrature, il libro si apre in Italia nel presente, con una telefonata che spinge Robert e la sua quasi ex compagna Nicole a salire in macchina per raggiungere il più rapidamente possibile la Macedonia del Nord, dove sua madre è stata ricoverata in terapia intensiva. E continua nel 2001 con un'altra partenza, quella sempre dall'Italia verso la Macedonia, che la famiglia di Robert può finalmente fare insieme, dopo anni di attesa, per ottenere il ricongiungimento familiare e quindi i documenti che permettono anche a lui, a suo fratello e a sua madre di andare e venire dal paese. Dopo questo breve prologo, il primo capitolo ci porta ancora più indietro nel tempo, nel 92, quando Milan, il padre di Robert e i suoi amici, decidono di emigrare per cercare lavoro e sfuggire ai venti di guerra attraversando le frontiere di un paese che non esiste più. Una guerra che non vediamo direttamente e che non viene pedantemente spiegata ai lettori, ma che fa sempre capolino, come altri contesti politici che fanno da sfondo al romanzo, soprattutto attraverso i dialoghi dei personaggi. La rotta prevede di attraversare la Serbia, l'Ungheria, perché il confine con la Croazia e quello con la Bosnia sono dei mattatoi, poi la Slovenia e infine l'Italia, dove in caso di successo li aspetta una nuova vita da immigrati. Questi tre tempi storici e questi tre viaggi scandiscono il romanzo, evidenziati dai dettagli d'epoca, soprattutto quelli architettonici che l'autore cura particolarmente perché offrono da soli uno spaccato della vita di quegli anni e di quei luoghi, e distinti da tre palette di colore ben definite. Una più viva per il presente, una a base di grigi e di blu per gli anni 90 e una più verde e sabbiosa per il 2001, che Pesov ricorda come un anno di afa e di caldo insopportabili. Fa eccezione un frammento nel cuore del libro, tutto in bianco e nero. È dedicato agli anni in cui Milan vive in Italia da lavoratore clandestino, senza poter neanche contattare la famiglia rimasta in Macedonia. Uno stile tutto sommato semplice e schietto per un racconto complesso, anzi tre, tenuti insieme abilmente con un ritmo ben calibrato, grazie anche al prezioso lavoro dell'editor Daniel Spanò, toccanti e profondamente umani. C'era una volta l'Est di Boban Pesov, 192 pagine a colori, Tunoè, 19,90 €.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso il Festival dei diritti umani che si tiene a Milano. Sentiamo il direttore Danilo De Biasio.
I luoghi comuni sono una brutta bestia. Si vis pacem parabellum, la miglior difesa è l'attacco, l'industria bellica dà lavoro e tecnologie anche per i civili. Ma la peggiore di tutti è la frase di Ursula von der Leyen, recente: estrema destra ed estrema sinistra non vogliono la pace, sono filo Putin. Nel pezzo di ieri ad Esteri abbiamo spiegato che le grandi istituzioni multilaterali non sono in grado di fermare le guerre perché le potenze più ingombranti hanno deciso di giocare per sé. E le armi sono un ottimo affare, per chi le costruisce e le vende, non per chi ci rimane sotto. Immagino un'obiezione. Qualche volta vanno usate. Sì, sarebbe bello l'auspicio di Gino Strada sull'abolizione della guerra, ma bisogna constatare che le guerre sono il metronomo dell'umanità. Venendo ai giorni nostri, il piano di riarmo europeo è il primo passo per la difesa comune europea o un affare per le imprese belliche? Per essere sicuri della qualità della risposta ci siamo rivolti al più prestigioso degli istituti che studiano il mercato delle armi, il SIPRI di Stoccolma.
I think the question is a big question which has been going for at least half a century, has not been resolved and will not necessarily be resolved now.
Dan Smith, il direttore del SIPRI, ricorda che è da mezzo secolo che si discute di questo e non è detto che il piano ReArm lo chiarisca. Aggiunge Dan Smith: adesso che la sicurezza europea non è più assicurata da Trump, gli europei dovrebbero unire le forze. Ma c'è un altro dubbio. L'unica soluzione contro il pericolo russo è spendere più soldi? Dan Smith dice che quando si investono un sacco di soldi non trovi quasi mai una soluzione, ma inefficienza, spreco e corruzione. Quindi il problema non è quanto, ma come li spendi.
Is to spend more money is not necessarily a solution. Generally speaking, if you throw a lot of money at a problem, you don't find a solution. You find inefficiency, waste and corruption.
Oggi è l'ultimo giorno del Festival dei diritti umani ed è anche l'ultimo pezzo per esteri. Lo uso dunque per ringraziare tutti e tutte. Ma prima un ultimo appuntamento. Gino Cecchettini incontra proprio ora il nostro pubblico. Un modo per ricordare che la violenza sulle donne non è un argomento da prime time quando c'è un femminicidio, ma una pratica da contrastare giorno per giorno.
Infine, progetti sostenibili, prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
30 anni di rigenerazione degli spazi e delle acque della Spree a Berlino, riconnessione e riappropriazione degli spazi pubblici e crescita dei valori immobiliari con relativi conflitti sociali. È un processo amministrativo, urbanistico e ambientale che sta ancora proseguendo nella capitale tedesca, anche con modifiche sostanziali. I 20 percorsi verdi, che intersecano il fiume Spree e gli altri corsi d'acqua, sono tra le basi della rigenerazione di numerosi spazi ex industriali e la ricucitura della città dopo la caduta del muro. Lo Spreewijk si estende per decine di chilometri in tutte le direzioni. Nel percorso che unisce Schloss Charlottenburg e Lummersburger Bucht sono comprese alcune decine di luoghi storici della città. Verso nord-ovest si trova la zona ex di fabbriche Spreestad Charlottenburg, trasformata in quartiere residenziale terziario universitario. A sud uno dei percorsi attraversa l'area media Spree, al confine con i quartieri di Kreuzberg e Tripov. Qui le trasformazioni delle zone industriali in sedi di aziende della comunicazione terziaria, con volume 3 anche considerevole, ha creato conflitto con gli abitanti e un referendum cittadino nel 2008 per diminuirle. Il recupero delle acque inquinate della Spree sta proseguendo dopo la sperimentazione di nuove tecnologie per stoccare e convogliare reflui, che erano e in parte sono ancora scaricati nel fiume. Il recupero del rapporto dei berlinesi con il proprio corso d'acqua è iniziato con la trasformazione di una vecchia chiatta in piscina estiva di fronte all'arena Mietbadenschiff e quindi proseguito con l'ambizioso Flussbad Berlin, che vorrebbe recuperare oltre 800 metri di rive della Spree all'uso balneabile, ma i costi e le difficoltà tecniche ed economiche per ora non hanno portato all'inaugurazione del progetto.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.